purtroppo mi è venuto da aggiungere. E allora... allora ho detto, cosa posso fare per risolvere questa situazione? Ho detto, la lampadina, scendo alla reception e dico di posticipare il pranzo. Quindi il pranzo non sarà alle 12.30 ma sarà alle 14, perché ho bisogno di un po' di tempo per raccontarvi alcune cosine. Abbiamo pregato tanto, l'abbiamo già detto ieri, ho pregato tanto anche da solo per questo ritiro degli sposati, è un'occasione unica, tanto tempo che non facciamo un ritiro per gli sposati, ho pregato perché potessimo prendere delle decisioni, e vi incoraggio veramente a non andare via di qua senza aver preso delle decisioni per avere dei cambiamenti radicali nella vostra vita matrimoniale. E non pensate di non averne bisogno, tutti ne abbiamo bisogno, io e Christine ne abbiamo bisogno, e siccome conosciamo, l'ho detto ieri, la maggior parte se non tutte le coppie per bene della chiesa, conosciamo per bene tutte le coppie della chiesa, tutte le coppie della chiesa sono coppie per bene, no? Ma noi conosciamo bene le coppie per bene della Chiesa, so che avete bisogno di prendere decisioni, ve lo dico dal cuore, con affetto, con amore, veramente vi voglio tanto bene a tutti, avete bisogno di prendere delle decisioni e dei cambiamenti radicali nel vostro matrimonio. Ieri siamo arrivati qua, io e Christine siamo andati qui nel parco, abbiamo fatto il picnic, poi abbiamo fatto un giro nel paese, ci siamo fermati a prendere il caffè in un bel posticino, si chiama L'Angolo, se avete tempo, non so se è aperto o meno, L'Angolo, faccio pubblicità, e poi dopo sono andato in bagno, no? E c'era lasciami come speri di ritrovarmi, no? Lasciami come vorresti ritrovarmi, no? E ho pensato che, lasciando a parte la location, il gabinetto, ho pensato che sia una bella cosa, no? Da tenere presente nei nostri matrimoni, di lasciarci come vogliamo ritrovarci, lasciarci al mattino, andando alla sera come vogliamo, andando al lavoro come vogliamo ritrovarci la sera, lasciarci dopo una conversazione come vogliamo ritrovarci in un ambito, no? Pulito, bello, gioioso, simpatico, accogliente, lasciarci dopo una passeggiata di preghiera come vogliamo trovarci, no? E in effetti questa è un po' l'idea, no? Di costruire in modo che la cosa duri. All'angolo l'hanno scritta così, Salmo 19, è forse un pochino più interessante questa visione qua, la visione del Salmo 19, 4 e 5. Là Dio ha posto una tenda per il sole ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Questa è un po' la visione che Dio ha per il matrimonio, no? Il marito che è prode, è fiero, esce dal suo matrimonio, dalla sua casa, dalla sua camera nuziale, che si sente forte, si sente pieno di tutto e può affrontare il mondo, è come il sole che dà la vita, perché la sua relazione con sua moglie è straordinaria e fantastica. Questa è la visione che Dio ha per i nostri matrimoni, quello che Dio vuole che ci sia nel nostro cuore fra marito e moglie. Allora, oggi parleremo di due cose, il tema di questa mattina è il Vangelo del matrimonio. Il Vangelo del matrimonio, parleremo di due punti per capire dove si colloca il matrimonio cristiano nella cultura e nella società di oggi. Perché il primo punto, il fatto è che c'è una relazione disfunzionale e distorta fra la nostra cultura, la società nella quale noi viviamo e il matrimonio. Quindi cercheremo di capire quali sono i concetti, le idee alla base di questa disfunzione, e non perché me li sono inventati io, ma perché ci sono degli studi di sociologia degli studi comportamentali, degli studi di psicologia dell'individuo che fanno proprio questa cosa, no? E applicata al matrimonio hanno trovato alcuni dati molto, molto interessanti. Il secondo punto di cui parleremo oggi è come la Bibbia e il Vangelo di Gesù possono trasformare il matrimonio. Allora, non so, ieri è vero, ho parlato molto rapidamente, c'erano tante cose da dire, sicuramente il messaggio è registrato, ma se prendiamo degli appunti, questo ci può aiutare perché, no, come diceva John nella sua domanda ieri pomeriggio, poi quando torniamo a casa facciamo fatica. Allora, se abbiamo degli appunti, se andiamo a riascoltarci il messaggio che è sul sito, e io vi incoraggio perché tutti i messaggi sono sul sito, ma credo che ci sia proprio una minima parte di noi che vanno a riascoltare messaggi sul sito, e anche quando magari non sono presenti alla domenica poi lo ascoltano sul sito. È una risorsa fantastica, straordinaria, per la quale dobbiamo ringraziare soprattutto Giampiero e Lidia che registrano e caricano, no? Ma utilizziamole queste cose. Abbiamo un quaderno, avete i cellulari, voi siete rapidi con i pollici e con gli indici a scrivere, guardate quanto è veloce Rachel, e non fa mai un errore. Prendete appunti, che è utile. Allora, primo punto: relazione distorta e disfunzionale fra la nostra cultura e il matrimonio. Qualche dato recente, queste statistiche Istat del 2018. Negli ultimi 30 anni c'è stata un'evoluzione a dir poco straordinaria, spaventosa, nei matrimoni. In calo i matrimoni, i divorzi in Italia dal 1991 moltiplicati per 4, quadruplicati i divorzi dal 1991. E questi sono i divorzi, senza contare le separazioni, senza contare le coppie di fatto che si separano, si allontanano. L'81% degli uomini e il 65% delle donne fra 25 e 34 anni non sono sposati. Dal 1991 al 2018 i single di ritorno, si chiamano così oggi, i divorziati, i single di ritorno, incremento del 345%, fra i 15 e i 64 anni incremento del 294%. 294% in più di divorzi fra i 15 e i 64 anni. Pensate, dal 1991 al 2018 i divorzi delle persone di più di 80 anni incremento del 1003%. Non è da ridere, non è da ridere. Pensate un attimo, le persone che hanno 80 anni e più sono nate fra il 1910 e il 1930, significa che era tutt'altra la vita, c'era tutt'altra concezione del matrimonio, della famiglia. E guardate l'impatto che la società moderna ha su persone che sono nate in un periodo in cui c'erano, diciamola così, valori più sani, più solidi, sulla loro vita. 1003% in più di divorzi fra le persone che hanno più di 80 anni. Negli anni 60 zero convivenze, negli anni 90 ad oggi una tendenza all'aumento straordinaria, spaventosa. Le convivenze sono diventate all'ordine del giorno e questi studi dicono che la tendenza è all'aumento, quindi ci saranno sempre meno, in un certo senso sempre meno divorzi, perché ci saranno meno matrimoni, sempre meno, ci saranno sempre più convivenze. Qualche anno fa, 5 anni fa, siamo stati in America a festeggiare il 50° anniversario dei genitori di Christine. La maggior parte delle coppie invitate, loro erano al 50° anniversario, la maggior parte delle coppie invitate erano secondo, terzo, quarto matrimonio, la maggior parte delle persone invitate a quella festa. C'è stato un grandissimo cambiamento nella società e nella cultura che è dovuto ad una serie di preconcetti, di idee che le persone si sono costruite nel tempo. E quindi quali sono questi preconcetti, queste presupposizioni che hanno portato all'aumento dei divorzi, all'aumento delle convivenze? Allora, guardare le statistiche, magari uno dice, non ci sposiamo perché guarda quanti divorzi, quante separazioni, non vale la pena sposarsi, perché tanto va a finire, nel più del 50% dei casi va a finire in divorzio. Questa è la prima, il primo preconcetto, no? Che comunque andrà male. L'altra cosa, e questa la sentite tutti i giorni, sono convinto che qualche vostro collega, amico, vicino di casa, ve l'ha detta: convivere prima di sposarsi o convivere invece di sposarsi è l'unico modo per capire se siamo fatti l'uno per l'altro, soprattutto se c'è la giusta alchimia sessuale e romantica, perché questa è la condizione perché tutto il resto funzioni nella coppia. Quindi vedete come si autoalimenta questa cosa. Convivere invece di sposarsi è la cosa migliore, soprattutto se il sesso è fantastico, perché questa, il sesso, è la condizione per far funzionare tutto il resto nella coppia. Un altro presupposto che le persone si costruiscono, preconcetto, è che la chiave per avere un matrimonio felice è trovare l'anima gemella perfetta, cioè la perfetta compatibilità, nel senso che la persona che io cerco non mi vorrà cambiare, mi accetterà per ciò che sono, mi aiuterà ad affermarmi, mi valorizzerà, mi aiuterà ad essere me stesso, non mi soffocherà, e lo spiegheremo un po' meglio più avanti. Questi sono i risultati di ricerca, di studi. Non è che qualcuno un giorno si è svegliato e ha detto è così. Questa è la tendenza della società moderna, società nella quale viviamo. E questo dimostra una grande paura del matrimonio, una grande paura dell'impegno che rappresenta il matrimonio. Le persone hanno paura di impegnarsi in una relazione e quindi cercano le scappatoie. Mostra un atteggiamento negativo e una grande insicurezza nelle relazioni. Tutto questo, malgrado sia dimostrato che chi convive ha più probabilità di divorziare una volta sposato. È provato scientificamente con questi studi che chi convive ha più probabilità di divorziare una volta sposato. In generale, prima si introduce il sesso nella relazione e più ci sono probabilità che questa non duri. Prima si introduce il sesso e più ci sono probabilità che la relazione non duri. Il tasso più alto di divorzi è fra i giovani fra i 15 e i 25 anni, quindi immaturi, che non sono stabili nella vita, non sono pronti. È dimostrato che se si resiste nella relazione in difficoltà, in sofferenza, le cose migliorano. Io e Christine l'abbiamo detto ieri, no? Che abbiamo avuto il nostro momento di grande crisi, che è durato anche più di un anno e mezzo, due anni, così. È stato veramente duro, ma abbiamo perseverato, abbiamo chiesto aiuto, ci siamo sforzati, abbiamo cercato di rimanere, diciamo, come si dice, no, sulla retta via, e il periodo difficile è passato. Grazie a Dio, la sua grazia ci ha benedetto e siamo qui oggi. Le persone sposate hanno tutte queste idee negative, malgrado siano provate tutte queste cose, e sia provato che le persone sposate hanno miglior salute fisica e mentale, hanno una più alta possibilità di successo nella vita e offrono migliori prospettive ai figli di avere matrimoni sani, felici e duraturi. Amen. A loro volta. Amen. Quindi anche se la società è negativa, se la maggior parte delle persone intorno a voi hanno una visione negativa del matrimonio, il matrimonio è la cosa migliore che possa esistere per l'uomo e per la donna. Allora ci dobbiamo chiedere perché siamo arrivati a questa disfunzionalità, no? nella mentalità della società nella quale viviamo nei confronti del matrimonio. Perché questa negatività e questi preconcetti? Secondo punto, come la Bibbia e il Vangelo di Gesù possono trasformare questa relazione, il rapporto fra società, cultura e matrimonio. Abbiamo detto che c'è stata una trasformazione enorme nella mentalità delle persone, nella mentalità moderna. Nella società è avvenuto questo cambiamento per quello che riguarda la comprensione dello scopo del matrimonio. Lo scopo del matrimonio. Allora, queste sono parole scelte, prego di fare attenzione. Siamo passati nella concezione delle persone riguardo al matrimonio, siamo passati da una unione pattuale o contrattuale permanente e istituita per il bene reciproco della coppia, per l'amore fra i coniugi e per creare l'ambiente sicuro per la procreazione. Siamo passati da questa unione pattuale permanente istituita a una nuova realtà di intesa sessuale terminale costruita per la gratificazione del singolo individuo. E di nuovo, queste non sono parole che ho scelto io, sono le parole che derivano da studi, ci sono libri e libri, ci sono pubblicazioni. Andate, se avete un po' di curiosità, andate a vedere. Ovviamente la maggior parte di queste risorse sono in inglese, ma la maggior parte di noi le può leggere, le può capire. Siamo passati da una, in inglese, covenantal union, da un'unione pattuale, contrattuale, permanente, istituita, a un'intesa sessuale terminale costruita. Una volta era, per citare un libro che abbiamo anche fatto anni fa nella Chiesa, Io scelgo noi, vi ricordate, I choose us, un libro che abbiamo letto e fatto nella Chiesa. Siamo passati da Io scelgo noi a Io, me e me stesso, me, myself and I. Io, me e me stesso. Lo scopo del matrimonio è diventato la realizzazione personale. È diventato la realizzazione personale. E qui torno a quello che ho detto all'inizio. Abbiamo bisogno di prendere decisioni per cambiamenti radicali, perché lo vediamo in questa sala. Lo vediamo in questa sala. Lui non mi capisce. Lei non mi ascolta. Lui è egoista, ha sempre la ragione lei. Queste sono le cose che sentiamo. Vuol dire che siamo concentrati sul nostro proprio punto di vista, sulla nostra sofferenza, quella che noi pensiamo sia la nostra sofferenza per colpa del coniuge, per colpa dell'altro, no? E quindi la tendenza anche fra noi matrimoni cristiani è quella, no? Di volere la gratificazione nostra individuale. Alcuni studi definiscono il matrimonio felice come la relazione con quella persona perfettamente compatibile con me, che mi accetta come sono, che valorizza me, che non mi vuole cambiare, mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi e con cui io ho una grande intesa sessuale e romantica. Capite che questa relazione non esiste, perché se tutti la vogliono, o ce l'ha uno o ce l'ha l'altro, no? Nella coppia non è possibile che tutti, no? Abbiano questo tipo di relazione nella quale l'altro è perfettamente compatibile con me, mi accetta come sono, valorizza me, non mi vuole cambiare, mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi e con cui io ho una grande intesa sessuale e romantica. Questo tipo di relazione, che è la tendenza della società moderna, mette molta più pressione sulla coppia e sul matrimonio di quello che non faccia Dio e la Bibbia. Mette molta più pressione sulla coppia della volontà di Dio per la coppia. Quindi non sorprende che ci siano delusione e negatività fra le persone, perché c'è una pressione enorme per rispondere a tutti questi requisiti che è impossibile raggiungere. E quindi la crescita delle convivenze, perché permette di scappare, non c'è un impegno, e quindi me ne vado quando mi pare. Questo cambiamento culturale porta ad un opportunismo e materialismo anche negli affetti. Opportunismo e materialismo anche negli affetti, ma il cambiamento culturale, per quanto possa essere diffuso e accettato, no, nel mondo, non significa che rispetta la volontà e l'istituzione divina. Vi do un esempio. Sappiamo che la Bibbia dice no adulterio, divorzio soltanto in un caso ben preciso, eccetera. La legge italiana, con una recente sentenza della Cassazione, ha ribadito la gravità dell'adulterio nel matrimonio, tanto da giustificare l'addebito. Adesso spieghiamo. A meno che il marito che lascia la casa per la relazione extraconiugale non dimostri che il rapporto con la moglie era già in crisi quando lui se n'è andato con un'altra. Allora, come possiamo dimostrare che la mia parola contro la tua? No, era già in crisi, eccetera, eccetera. In tal caso, se il marito dimostra che il rapporto con la moglie era già in crisi, in tal caso tradire non fa scattare sanzioni economiche. Ma attenzione, perché secondo la legge l'adulterio è vietato solo se sposati, non vale per le convivenze e per le unioni civili nelle quali tradirsi non ha conseguenze legali. Chi se ne va non deve sborsare i soldi. E quindi cosa significa? Significa che la cultura nella quale viviamo, anche una legge di un Parlamento, no? E cosa mettiamo sul piatto della bilancia? La legge di un Parlamento è la legge divina, la parola di Dio è la parola di uomini, e i cambiamenti sociali, culturali, anche se sanciti da una legislazione, non significa che rispettino la volontà e l'istituzione divina, in questo caso per il matrimonio e l'adulterio. Allora cosa insegna la Bibbia? Un po' di dottrina. L'idea biblica di matrimonio è quella di creare un'intelaiatura, un'infrastruttura, se volete, un contesto nel quale c'è devozione e amore fra uomo e donna. Questo per raggiungere tre obiettivi. Dio ha voluto il matrimonio per tre motivi fondamentali. Il primo è che il matrimonio è voluto da Dio un piano divino per aiutare uomo e donna a subordinare i reciproci impulsi e interessi individuali, in favore della relazione di coppia, in favore della famiglia, in favore della crescita caratteriale dei coniugi. In altre parole, il valore del matrimonio, come voluto da Dio, insegna che in ogni dato istante della vita di coppia, la relazione di coppia è più importante della mia felicità personale immediata. Facciamo mente locale alla nostra relazione, Fabio e Daniela, Giovanni e Cristina, Alessia e Micaela, le nostre Marco e Cristina, Marco e Gigliola, le nostre relazioni. In ogni istante la relazione di coppia è più importante della mia personale felicità o gratificazione immediata. Secondo motivo, uomo e donna sono stati creati da Dio, e il piano divino della creazione, l'uomo e donna sono stati creati da Dio totalmente diversi. Sapete, si dice Marte e Venere, sono stati scritti anche dei libri con questo titolo, Marte e Venere, eccetera, per una ragione effettiva ed efficace. uomo e donna sono creati diversi, totalmente diversi, per in un certo senso scontrarsi e incontrarsi. Che il matrimonio è quel disegno divino che ci permette di unire le nostre sensibilità diverse di uomo e donna, le prospettive di uomo e donna, visione, talenti, le nostre debolezze nella coppia, i contributi che possiamo portare l'uno verso l'altro per creare questa intelaiatura, creare un intreccio, una complicità che sono unici fra sposi, vi ricordate, no? Uomo e donna si uniranno e saranno una cosa sola. Uomo e donna, eh? Non uomo e uomo, non donna e donna, e non dirò altro, no, perché si apre tutto un altro discorso qua. Ma è il piano divino che il matrimonio, l'unione sia fra uomo e donna, la famiglia, la procreazione sia fra uomo e donna, perché possono contribuire l'uno con l'altro alla crescita reciproca. Terzo motivo per il quale il matrimonio, come voluto da Dio, è quello che deve essere. Il matrimonio è sancito da Dio, sancito un piano divino, è sancito da Dio per fornire il contesto duraturo, stabile e sicuro per crescere i figli. Quindi, dal punto di vista sociale, se vogliamo, il matrimonio è un bene pubblico, è un bene per la società, è buono per il carattere delle persone. È utile e buono per favorire le relazioni fra i sessi, per crescere i figli e rende la società più stabile. La Bibbia, quando la prendiamo e la cerchiamo di capire, studiamo, andiamo in profondità di quello che ci offre e ci insegna, la Bibbia ci dà la possibilità di comprendere ed abbracciare questo amore contrattuale, no, di cui abbiamo già parlato prima, che non è un accordo emotivo basato sul sesso e quello che io posso ottenere da te senza che tu mi chieda nulla in cambio, che non può esistere, perché se entrambe le persone vogliono ottenere qualcosa dall'altro senza dare nulla in cambio, non può esistere questo tipo di relazione. Questo amore contrattuale invece, che era quella unione istituita, no? Universale e senza fine, istituita da Dio, è un qualcosa che il mondo non conosce più, è qualcosa che il mondo ha bisogno di ritrovare, ha bisogno di riscoprire. E quindi il mondo, le coppie sposate intorno a noi, dove viviamo, dove lavoriamo, eccetera, hanno bisogno di capire e riscoprire Dio, il matrimonio cristiano, che cosa vuol dire, come viverlo, quale visione dà, quale speranza ci dà, quale ricchezza ci dà. Il matrimonio è difficile, il matrimonio è un lavoro. Richiede impegno dal mattino alla sera. Lasciamoci come vogliamo ritrovarci. Non esistono due persone perfettamente compatibili. Se volevate aver sposato la persona perfettamente compatibile con voi, scordatevelo. Ma non è che avete sbagliato a sposare vostra moglie o vostro marito, perché intanto l'anima gemella non esiste, ci sono tante anime gemelle, poi Dio ci mette sulla strada quella che incontriamo, ma non sarà mai perfettamente compatibile con noi. Non esiste la compatibilità perfetta, la coppia perfetta, l'anima gemella. Perché? Perché siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori e veniamo nel matrimonio con tutto quello che ci portiamo dietro da quando la nostra storia familiare, la nostra cultura, magari siamo anche una coppia mista di due nazioni, due culture, due lingue, due storie diverse, abbiamo le nostre abitudini, anche se siamo nati tutti e due nello stesso quartiere della stessa città, anzi peggio. rifugio, allo stesso piano, dello stesso palazzo, dello stesso quartiere, della stessa città, siamo diversi. Siamo diversi. E quindi veniamo con il nostro peccato, con le nostre abitudini, con tutto quello che fa di noi chi siamo. E nel matrimonio siamo chiamati ad unirci, no? Per il bene reciproco e per il bene della società. Lo scopo del matrimonio, non è avere una bella famiglia e non è neanche avere dei bravi figli che vanno bene a scuola, no, non è, come diceva Cristina ieri, pagare le tasse, non dire le parolacce, andare in chiesa la domenica, no, questo non è lo scopo del matrimonio. Lo scopo del matrimonio è in parte unirsi per cambiarsi, per aiutarsi a cambiare alla gloria di Dio.
Amen.
Perché il matrimonio è qualcosa di divino, è un'istituzione sacra, dobbiamo dare rispetto al matrimonio, nella nostra coppia dobbiamo portare rispetto al matrimonio, all'idea, al concetto, all'istituzione divina del matrimonio e quindi a nostra moglie o a nostro marito. E questa è parte dello scopo del matrimonio, per aiutarsi a vicenda alla gloria di Dio, ma poi glorificando Dio attraverso anche come usiamo la nostra coppia per fare discepoli. Ieri dicevamo che non c'è niente come il matrimonio che metta alla luce il mio egoismo, la mia pigrizia, il mio orgoglio, e non c'è niente come l'umiltà di Gesù che mi possa aiutare a mettere da parte queste cose per il bene della coppia e per dare gloria a Dio. Questo significa che dobbiamo accettare che il matrimonio è un lavoro, è un impegno e richiede un senso di sacrificio nei due sensi, marito verso moglie e moglie verso marito, e anche una presa di responsabilità accettando ognuno il proprio ruolo, e ne parleremo fra un attimo. Non voglio entrare nei dettagli, ma in Genesi 2, 23, 24, quando succede questa cosa, no? Che dall'uomo Dio crea la donna, il linguaggio che viene utilizzato, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, è un linguaggio contrattuale, si utilizzava all'epoca nella legge ebraica per concludere dei patti, degli accordi, era un linguaggio che Dio utilizza in questo contesto per dimostrare la portata solenne del matrimonio. E poi dice appunto, no, che i due si uniranno e saranno una cosa sola, no? E vediamo questa fusione fra legge e amore, che è questo patto del matrimonio come Dio l'ha voluto. È un concetto difficile da capire nel mondo di oggi, questa fusione fra l'amore e la legge, questa fusione fra l'amore e la legge. Si tratta però, molti mi dicono, ma perché mi devo sposare in chiesa? Ma perché devo avere l'atto di matrimonio? Che me ne faccio? Un foglio di carta, no? Che me ne faccio di questa cosa qua? In realtà questa domanda, no, che può sembrare legittima, sì, è vero, foglio di carta, è vero, che può sembrare legittima, è una maniera di nascondere il desiderio di fuggire, di nascondersi, perché quando io metto la mia firma e dico a voce alta davanti alle istituzioni, che siano quelle del comune, che siano quelle della chiesa, il mio impegno verso l'altra persona e lo sottoscrivo, questo è un impegno molto più intenso, molto più solenne, molto più intimo di quello che è soltanto stiamo bene insieme, dai, andiamo a convivere e poi vediamo come va, no? Questo tipo di relazione è un po' come col salumiere sotto casa, no? Fin quando lui ha l'anduia della Calabria buona, quella che piace a voi, no? E che magari costa anche poco, cavoli, è buona, costa poco, ma se apre un altro negozietto più lontano, anche se è un po' più lontano, ma che vi dà lo stesso prodotto a meno soldi o vi dà un prodotto migliore, voi ne andate dall'altro. Questa è la convivenza. Questo è un patto di opportunismo. È un patto di opportunismo, non è il matrimonio cristiano. Il matrimonio è l'impegno vincolante davanti a Dio e agli uomini, non di amare, e questo si applica a me, si applica a tutti noi. È l'impegno che abbiamo preso vincolante davanti a Dio e davanti agli uomini, non di amare quando ci sentiamo amorevoli o affettuosi o vicini o capiti da nostra moglie, da nostro marito, ma di essere amorevoli, affettuosi, fedeli, di servire e sacrificarsi nonostante le circostanze e soprattutto quando le cose non vanno bene. Questo è l'impegno del matrimonio. E l'ho detto ieri, no? Sentiamo spesso, ah, non me la sento, no? Non deve essere nel nostro vocabolario. Questo è quello che pensa il mondo. Ah, non ti posso promettere nulla, non me la sento, sai, non so se ce la faccio. Ma come possiamo dire a nostra moglie, a nostro marito, pensando che il nostro matrimonio è cristiano, che Gesù, in un patto simile, no? Sulla croce, un patto simile, quando si è sposato alla Chiesa, lui non si è tirato indietro, ma aspetta, vediamo, fammi pensare se me la sento, sai, non ti posso promettere nulla, magari vado sulla croce, magari no. È un vocabolario che non possiamo avere nella Chiesa, tra noi, coppie cristiane, non so se me la sento. Non so se me la sento. Fammi pensare un attimo se ho voglia di sacrificarmi per te, di mettere da parte me stesso per amor tuo. Non ti posso promettere niente. No, scusatemi, ma non esiste fra di noi. Sono una volta, tanti anni fa, a Parigi, il mio formatore François Faure mi ha detto all'epoca, devi crocifiggere questo atteggiamento. Noi parlavamo di un'altra cosa, ma questo era, devi crocifiggere, noi dobbiamo crocifiggere questo atteggiamento di dire non me la sento nel matrimonio, non ci sono per te, penso prima a me stesso. È vero, è difficile, ci sono i momenti in cui facciamo fatica, abbiamo più difficoltà, le circostanze della vita, lo so, non pensate che non sappia, che non capisca, ci siamo passati, ci passiamo ancora anche adesso, sebbene le nostre tre ragazze siano tutte e tre fuori casa ormai, ma lo viviamo. Non dico magari quotidianamente, ma regolarmente, capisco come vi sentite le vostre cose, ma questa è la ragione per la quale tutto quello che vi ho detto ieri, di pregare insieme, pregare per il matrimonio, pregare l'uno per l'altro, trascorrere il tempo insieme, aprirvi, parlare, non rimanere muti a casa, non comunicare con vostra moglie o con vostro marito, non aprire la casa, non chiedere consiglio, non invitare un'altra coppia, no, queste cose qua, se le fate, potrete vivere questo matrimonio perché siete amorevoli, compassionevoli, disposti, eccetera, e non perché ve la sentite in quel dato momento. Lisa Chan nel libro, ieri l'abbiamo citato, You and Me Forever, io e te per sempre, Efesini 4, 1 e 3, siamo chiamati a camminare in modo degno della vocazione che ci è stata rivolta. La vocazione che ci è stata rivolta, Gesù è venuto a dirci, vuoi essere mio discepolo, vuoi fare di me il tuo Signore. Questa è la vocazione che ci è stata rivolta e nel matrimonio cristiano dobbiamo vivere secondo questa scrittura, Efesini 4, 1 a 3. Il matrimonio cristiano è un servizio sacrificale, quindi l'uno per l'altro, che porta sempre a maggior felicità e realizzazione perché uno si investe nell'altro. Il marito si investe nella moglie e la moglie si investe nel marito. Ma dove troviamo questa forza? Dove troviamo la capacità di essere un sacrificio vivente per il nostro coniuge? Troviamo nella croce. Lo troviamo nella croce di Gesù. Gesù non ha lasciato il suo impegno pattuale della nuova alleanza. Sulla croce non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato. lui che è lo sposo della sposa, la chiesa che siamo noi, no, non si è tirato indietro. Ed è lì che troviamo la forza, la troviamo nella croce di Gesù, la troviamo nella via della croce, la troviamo nella potenza della grazia. Allora, il Vangelo del matrimonio. Nel libro Io e Te per Sempre, i Chan dicono che il matrimonio cristiano è un megafono dell'amore di Dio per l'uomo tramite Gesù. Cosa fa un megafono? Amplifica. Un megafono amplifica, fa sentire più forte, più lontano. L'immagine è potente, loro utilizzano questa immagine del megafono per dire che il matrimonio cristiano è l'immagine dell'amore di Dio per l'uomo attraverso Cristo. Quindi la nostra responsabilità in quanto coppie cristiane è quella di rappresentare correttamente la relazione di amore fra Dio e l'uomo, la relazione di amore fra Gesù e i cristiani, la Chiesa. Ed è una cosa profonda questa, perché magari ci diciamo: ma chi sono io per? Ma io sono soltanto sposato da un anno e quattro mesi, cos'è che avevano detto ieri sera Walker e Rina, no? Sono sposato da poco, che cosa posso fare io? Quando Saulo era sulla via per Damasco e Saulo perseguitava la Chiesa, Gesù gli è apparso e ha detto: sono Gesù che tu perseguiti. Quando la Chiesa è attaccata, Gesù è attaccato. E ci sono tanti altri passi, no? Quando avete fatto questo ai minimi fra i miei figli, l'avete fatto a me. Quando mai ti abbiamo dato da mangiare, da bere, siamo venuti a trovarti che eri malato in prigione? Quando l'avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me, no? La Chiesa, noi, il matrimonio cristiano è l'immagine di Cristo. Dobbiamo capirlo questo, non è soltanto è una realtà, è una realtà spirituale profonda, vera. Quindi dobbiamo chiederci: se chiedessimo ai nostri amici, ai nostri colleghi al lavoro, ai nostri familiari, cosa direbbero che il nostro matrimonio rivela di Gesù e del suo Vangelo? Il nostro matrimonio, Christine ieri mi diceva, io sono convinta che bastano 5 minuti a chiunque insieme a noi per vedere come stiamo, le nostre dinamiche, i sorrisi, gli sguardi, gli atteggiamenti, basta poco. E se vi fate la domanda, no? Quando siete insieme ad altre persone come coppia, no? Cosa direbbero loro che il vostro matrimonio rivela del Vangelo di Gesù? Il matrimonio cristiano è una finestra aperta sulla vita, sul carattere e sulla missione salvifica di Gesù. Sulla vita, sul carattere e sulla missione salvifica di Gesù. E se c'è un modo, diciamo, per eccellenza di rendere visibile questa cosa, è appunto la relazione fra coppia cristiana. Ma questo perché? A causa del ruolo che Dio ha istituito nel suo piano divino per il marito e per la moglie. Sono dei ruoli. Se fosse un gioco di ruolo, no, vanno di moda anche, no, adesso vanno più di moda le escape room, una volta c'erano i giochi di ruolo, ma comunque, se fosse un gioco di ruolo, il marito e la moglie, entrambi, no, avrebbero il ruolo di Gesù nella coppia cristiana. Entrambi avrebbero il ruolo di Gesù, e questo per i ruoli che Dio ha sovranamente istituito e voluto assegnare all'uomo e alla donna. Quindi fra di noi, se accettiamo e viviamo questi ruoli divinamente istituiti e assegnati di primazia o di autorità per l'uomo e di aiuto o sottomissione per la donna, e andiamo, ok? autorità e sottomissione, se li capiamo e se li accettiamo, intanto faremo quello che Dio ci mette in guardia di fare: non resistete, non siate superbi, perché Dio resiste ai superbi e benedice gli umili, no? Perché questa è la volontà di Dio. Dio ha istituito questi ruoli, quindi se ci ribelliamo andiamo contro Dio, no? Però è giusto capirli questi ruoli, è giusto capirli, perché se non li capiamo non li accettiamo. Allora vediamo brevemente, e quasi per concludere, in Filippesi al capitolo 2, Filippesi al capitolo 2, è un passo che conosciamo bene, a partire dal versetto 1. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto, qualche compassione, in quale circostanza, se non nel matrimonio, vediamo queste cose al massimo, no? Incoraggiamento, conforto d'amore, comunione di spirito, tenerezza di affetto, compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Rendere gloria a Dio. Gesù esemplifica qua il ruolo di sottomissione al Padre, sacrificandosi fino a morire per la nostra salvezza, e per questo è innalzato al di sopra di ogni altra cosa e ogni altra persona. Gesù ridefinisce il concetto di sottomissione. La società e la cultura di oggi, il femminismo, le quote rosa, le pari opportunità, sono anche cose giuste per certi versi, certi aspetti sicuramente, no? Pari opportunità, tutte queste cose qua, assolutamente, ma la società e la cultura di oggi, no? Vogliono aggrapparsi gelosamente, ma Gesù non considerò essere uguale al Padre, uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Mogli, volete assolutamente essere uguali a vostro marito, avere lo stesso potere decisionale, le stesse capacità, le stesse cose, lo stesso ruolo nel matrimonio, le stesse prerogative, le stesse possibilità? Andate contro la volontà di Dio. Gesù ha ridefinito il concetto di sottomissione. Efesini 5 21-23, anche questo è un passo che conosciamo bene. Efesini 5:21-23. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Lasciatela come volete trovarla. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Se non lo fate, vi tirate la zappa sui piedi. vuol dire, no? Tradotto in lingua moderna. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Gesù esemplifica il ruolo di autorità nella Chiesa e lo ridefinisce come servendo la Chiesa. Giovanni 13, la lavanda dei piedi. Gesù si abbassa a lavare i piedi sporchi e puzzolenti dei suoi discepoli e dice: se non lo accettate non avete parte alcuna con me. E lui dà l'esempio. Gesù ridefinisce il concetto di autorità. Matteo 20, 25, i signori del mondo spadroneggiano sui loro sudditi, sulle loro nazioni, ma non così fra di voi. Gesù è venuto per servire e non per essere servito. Gesù è venuto come sacrificio sostitutivo. Mariti, siamo pronti a sacrificarci per nostra moglie come Gesù si è sacrificato per la Chiesa? Gesù è morto, ha lasciato tutto se stesso. Capite allora che se riflettiamo sull'idea sulla valenza della sottomissione dell'autorità, di queste due parole grosse che sono fraintese e svilite nel mondo, se ci riflettiamo e vediamo nell'ottica divina di quello che è il piano divino per il matrimonio fra uomo e donna, per la coppia cristiana, tutto prende un'altra dimensione. Non c'è situazione migliore per poter a vivere il Vangelo di Cristo che non il matrimonio. Il Vangelo del matrimonio, quando abbracciamo questa visione di questi ruoli di autorità e di sottomissione come sono voluti da Dio, quello che facciamo è testimoniare l'amore di Dio per l'uomo, il sacrificio di Gesù sulla croce per ognuno di noi. È qui la potenza che sta in noi, perché il Vangelo del matrimonio è vivere il sacrificio di Gesù, ognuno, marito e moglie, ognuno nella propria vita, e metterlo in gioco nella relazione per testimoniarlo agli altri. E il Vangelo del matrimonio è la manifestazione del pentimento e perdono, della grazia e della salvezza che possiamo dimostrare al mondo intorno a noi. È la via della croce, è il Vangelo del matrimonio. Ora ascolteremo la comunione da parte di Franck e Fabienne, che ci parleranno proprio di questa cosa, di come vivere la grazia di Cristo nella relazione matrimoniale. Amen.